scusarmi del fatto che ho mandato io in giro notizie su un tizio 2.30, via, ha mandato in giro notizie sull'inizio 3, ore 3.
Sono le 3.05,
no, questo va bene, ma ti ho fatto correre. E, dunque, noi siamo, mi siedo. Noi siamo all'interno, diciamo, di poi so che solo cominciando si ricompongono le aule e i pubblici, quindi comincia. Siamo all'interno di tre giorni che è stata messa sotto l'insegna di una parola di buon senso. La parola di buon senso è non sprecare la crisi. E noi su questo tema del non sprecare la crisi ci torniamo, introducendo oggi un tema un po' specifico. Una fiera come questa, un salone espositivo della pubblica amministrazione è comunicazione allo stato puro, nel senso che dietro ogni stand c'è una storia, una filiera di vicende, di persone, di servizi, di prodotti. È chiaro che c'è anche la fisiologia delle istituzioni. È raro che uno faccia uno stand per venire a criticare il mondo e piangere miseria e battersi il petto contro il destino cinico e baro. Normalmente si va in fiera, una mostra, per raccontare il meglio di sé. Forum PA mi dà da qualche tempo questo ruolo di tentare in alcuni ambiti, non dico di fare la controtendenza, ma insomma di non avere il problema di fare la propaganda a niente a nessuno e avere il diritto in qualche modo di utilizzare uno spazio che è registrato, messo in rete, ascoltato in internet, eccetera, dove con alcune personalità, alcuni operatori si ragiona anche un po' criticamente sulla vicenda che stiamo attraversando. Il non sprecare la crisi, letto l'altro ieri dagli imprenditori, non è stato rose e fiori. Letto ieri da chi ha in mano i conti del paese, il presidente dell'Istat, non poteva non parlarci dei rischi che si sta correndo in Europa dopo il caso greco, perché è evidente che il caso greco è stato un grave caso di comunicazione pubblica. Non voglio confondere le idee a nessuno, è evidente che è stato anche una criticità, un crack finanziario, però abbiamo letto sui giornali in maniera angosciata che da 10 anni i conti pubblici avevano un lifting annuale del 0,3, 0,4, 0,5 che composti negli anni hanno formato un racconto dell'economia pubblica, dell'economia reale diversa dall'economia raccontata. È chiaro che mezza Europa, Angela Merkel, l'ho visto stamattina, fa dichiarazioni molto preoccupate, dice ma è contagiosa questa storia. Ed è chiaro che ieri, per esempio, Giovannini ha detto come l'Europa è blindata per certi versi rispetto a questi rischi. Prendiamo l'Italia, insomma, se un giorno Tremonti gli venisse in mente di dare un dato ballerino, ci sarebbero almeno altri 3 soggetti che stanno nel sistema, che sono l'Istat, che sono la Banca d'Italia e per certi versi il peso che ha Eurostat sul paese, a dire quadriamoli i conti prima di darli. È un esempio dei tanti, però che in questo momento i segnali della crisi hanno portato anche emergenze. Dopodiché non sto a dirvi quello che leggiamo sui giornali tutti i giorni, dentro soluzioni e criticità al contempo, dentro luci e dentro ombre, che ci fa dire l'uscita dalla crisi non è contemplazione, l'uscita dalla crisi è progetto, è visione, è coraggio e a volte è anche qualche dolore che comporta revisioni e ristrutturazioni possibilmente non forzate come sono quelle che stanno accadendo in questo momento appunto in Grecia. Dentro questo ragionamento, il senso del nostro incontro di oggi, che cercherò di anticipare con qualche slide, qualche informazione, ma andrò di corsa per non rendere la cosa insopportabile, ho raccolto attorno a Giuseppe De Rita, che insomma da molti anni ci dà una chiave interpretativa del rapporto tra società, impresa e sistema istituzionale, e ad alcuni amici e colleghi che sono qua, il condirettore di Panorama Economy, il direttore della comunicazione di Confcommercio, il collega amico professor Michele Sorice, del grande esperto di sociologia della comunicazione che insegna alla LUIS, e il mio vecchio amico Stefano Sepe, che ha insegnato per tanti anni, un storico della pubblica amministrazione ed è un dirigente del CNEL, a cui chiederò di fare due parti in commedia, perché Paolo Mazzanti, che doveva essere tra noi a rappresentare un po' il ragionamento di parte pubblica, è all'interno di una sua criticità, non personale ma certo, come si dice, professionale, perché ha in questo momento la difficoltà di rappresentare il ruolo di portavoce del Ministero dello Sviluppo Economico. Ha ritenuto di non intervenire, di non parlare, proprio per la difficoltà di rappresentanza che ha in questo momento, e a noi ci manca un pezzo della riflessione, ma credo che Sepe possa al momento opportuno fare questo tipo di riflessione. Qual è il punto? Il punto che mi è sembrato di poter proporre a interlocutori così interessanti è questo. Tanto tempo fa c'era la comunicazione pubblica, non si chiamava così, ma i poteri comunicavano, perché comunicavano con le insegne delle aquile romane, comunicavano con l'arte equestre, con la pittura. I poteri istituzionali e religiosi hanno comunicato da sempre, non è che l'ha inventata l'impresa la comunicazione. Semplicemente nel Novecento l'impresa ha avuto un rapporto, diciamo, tra la sua identità, che noi chiamiamo brand, e il mercato, in cui la comunicazione è stata uno strumento fortemente investito per generare consenso e conoscenza e soprattutto atti d'acquisto. Il fatto di aver attaccato una posta economica alla comunicazione ha fatto della comunicazione una forte disciplina, una forte area di investimento organizzativo aziendale, ha fatto della comunicazione un forte affiancamento a quella che era il mondo della comunicazione prevalentemente rappresentato dai media, e quindi il sistema d'impresa si è collocato come una pista di rapporto diretto con l'utenza per raccontare un mondo. Qual è il mondo? Il mondo della produzione, dell'innovazione, dei consumi. In tutto questo periodo è chiaro che i poteri hanno sempre parlato, è chiaro che i poteri hanno sempre annunciato se stessi, le proprie leggi, il proprio racconto di sé. Ma la scoperta di una altrettanto forte disciplina organizzata dal punto di vista teorico e dal punto di vista dei presidi, dei modelli organizzativi, è arrivata molto più tardi che nel sistema d'impresa. Uno dirà, ma guardate che nella prima metà del Novecento il nazismo, il comunismo, il fascismo non hanno mica scherzato quanto a modello organizzativo di comunicazione pubblica. Cioè, i sistemi autoritari hanno molto innovato. Se uno pensa all'innovazione di comunicazione fatta dal fascismo in Italia, non vede mica solo gli aspetti degenerativi e come si dice autoritari, vede anche proprio l'innovazione, l'uso della radio, l'uso delle affissioni, l'urbanistica, quanti strumenti sono stati completamente rivoluzionati dal vecchio modo di usare la penna o la parola dannunziana e si sono trasformati in moderna comunicazione. Sì, però il veleno che c'era dentro è che questa comunicazione non era fatta per carità, c'era anche l'informazione su come funzionavano i treni, come funzionava il paese, non c'era mica solo propaganda. Però è chiaro che la cifra propagandistica è prevalsa molto nella prima metà del Novecento. E nella seconda metà del Novecento quasi tutti i paesi democratici hanno avuto molta prudenza nell'investire sull'area comunicativa, perché l'ombra di un passato in cui si era fatta esagerazione ha molto pesato. E quindi, e questa è una storia, diciamo, recente, forse del nostro tempo, in ritardo rispetto ai modelli perfezionati, migliorati, organizzati, su cui un paese come l'Italia... Già negli anni Ottanta si contavano circa 200.000 operatori che lavoravano nel settore della comunicazione di impresa, la pubblicità è un pezzo importante di questo sistema, si è affacciata a un certo punto la possibilità per il sistema pubblico istituzionale non di fare la propaganda, ma di cominciare a fare quella relazione al servizio dei cittadini per raccontare leggi, accesso, rapporto ai servizi, uso delle strutture, spiegazione delle norme, accompagnamento sociale. È una lunga storia, non la ripetiamo adesso. Sta di fatto che per fare quella storia, Giuseppe De Rita è stato una delle persone che ha seguito, diciamo, il fenomeno nel suo nascere, nel suo svilupparsi. Io ho contribuito, svolgendo certi ruoli, proprio in quel periodo. Beh, qual è stato il punto? Il punto era che bisognava talmente distinguersi dalla comunicazione d'impresa per individuarsi come soggetto a sé stante, individuarsi come... non so come dire, individuarsi come un bisogno diverso dallo scopo di usare la comunicazione solo per promuovere atti d'acquisto, che è stato necessario chiamarsi in un altro modo. E come se fossimo nati in quel momento. No, c'erano 2000 anni di storia, però quei 2000 anni di storia pesavano più contro la nuova mission che a favore della nuova mission. Ad andarla a vedere, mi ricordo di aver fatto scrivere a una romanista non perché era della Roma, ma perché studiava storia romana, francese, un pezzo sul primo numero della rivista che faccio da quegli anni, su come comunicavano i romani, gli antichi romani. E lei non se l'è sentita di farmi un pezzo di critica alla propaganda, perché ha fatto anzi un pezzo di sottolineatura dell'innovazione e per certi versi devo anche dire della socialità con cui l'impero comunicava la cittadinanza. Tema di grande interesse, perché abbiamo capito che anche i regimi hanno mica solo la propaganda da fare, hanno anche da far funzionare i loro sistemi, le loro realtà. E nel funzionamento il rapporto con l'opinione pubblica, col cittadino, col sistema dei diritti ha un suo peso che bilancia il peso della propaganda. Quindi non per fare demagogia e dire oddio lasciamo perdere il passato, ma perché il presente era fatto in un modo molto diverso, si è dovuto dire siamo cosa diversa della comunicazione d'impresa. Brava gente, capace, professionisti, ma loro devono prendere un'automobile e convincerti che hai un assoluto bisogno di comprarla. E quindi con tecnica seduttiva hanno il problema di dirti che ti hanno studiato a fondo, sanno tutto di te, il marketing t'ha capito fino al punto che devono parlare pure a bassa voce, farti vedere una piccola, un piccolo clin d'œil e dopodiché tu non hai altro che allungare la mano, il tuo prodotto, il prodotto ti risolverà la vita. E noi abbiamo visto anni di pubblicità in cui una signora con i tacchi a spillo e con la collana di perle girava in casa con la scopa Super Pippo convinta di essere emancipata, perché la pubblicità gli aveva detto che con la scopa Super Pippo era emancipata. Corrispondeva alla verità questa cosa? Ma sì, un po' sì, perché la pubblicità, credo non c'è bisogno di essere psicologo per dire che un po' ti consola. E comunque l'atto d'acquisto che c'è connesso ti consola, perché sappiamo che lo shopping serve anche a consolarsi. Il problema è che quella tecnica seduttiva legata all'atto d'acquisto ha segnato una cultura. E quando tu hai una mission di ricostruire una disciplina, ricostruire una funzione, ricostruire una professione, per rendere un servizio al cittadino, non sulla emozione di una cosa sorprendente, ma su un quotidiano rapporto con la legalità, con l'ordine, con l'organizzazione, con l'efficienza, col funzionamento delle leggi e delle norme. Un lavoro noiosetto, diciamolo pure. Tu le tecniche seduttive le devi lasciare un po' da parte, devi usarne altre. Per distinguersi, quella si è chiamata comunicazione pubblica. Anno dopo anno, lì dentro si sono formati leggi, regole, applicazioni e alla fine migliaia e migliaia di operatori. Le ultime stime danno, non dico un numero pari, ma insomma un'area di lavoro per stare in relazione col cittadino, immaginatevi cosa sono adesso i call center delle amministrazioni, le linee amiche, gli URP e quant'altro. E noi questo processo l'abbiamo visto crescere a un certo punto anche con leggi che hanno fissato delle regole, ma soprattutto abbiamo visto questi due mondi che non si sono più parlati. Il mondo della comunicazione d'impresa ha cominciato ad andare per i fatti suoi, il mondo della comunicazione pubblica per i fatti suoi. Sì, gli operatori si conoscono, qualche volta frequentano convegni, ma l'idea di essere mondi diversi si è a un certo punto accreditata. Senza andarvi a far girare le slide che forse vi fa perdere del tempo, ma solo fissando tre punti che propongo con molta modestia a questo dibattito e soprattutto all'introduzione di De Rita. Quando negli ultimi anni, e prendo la situazione attuale per i capelli, tu hai un Obama che sulla sua campagna elettorale vincente e sul suo discorso di insediamento dice, l'avete capito che c'è la crisi? Sì, allora c'è la crisi. Crisi vuol dire sostanzialmente che i mercati non ce la fanno da soli, ma che gli stati non ce la fanno da soli. Questa roba viene ripetuta negli ultimi 2 o 3 anni da personalità di tutti i tipi. Prendo uno a caso che lo dice a ogni convegno, il governatore della Banca d'Italia, che pone il problema del rimettere insieme i cocci di un sistema di impresa con le sue logiche, di un sistema istituzionale con le sue logiche, fondamentalmente per che cosa? Contaminare le culture, contaminare i comportamenti. C'è bisogno di legalità nel sistema economico, c'è bisogno di efficienza e cultura economica nel sistema pubblico. Se due sistemi devono in qualche modo connettersi di più, possibile che i loro eserciti di, usiamo la parola vecchia e brutta, propagandisti, appunto, la parola nuova, comunicatori, parlino lingue diverse, vadano a 2 facoltà diverse, imparino discipline diverse, raccontino storie diverse, abbiano stipendi diversi, appartengano a famiglie diverse? A me ha fatto molto impressione, insomma, sentire questo messaggio della necessità di un dialogo, sapendo che poi c'è un terzo inquilino di questo condominio che deve dar retta all'uno e l'altro, e che sono i media, i quali raccontano la realtà con la loro autonomia e la loro indipendenza, dopodiché sono terreni attraversati dall'uno e dall'altro mondo, anzi non molto attraversati, perché hanno una logica un po' prudente, respingente. Va bene, vuoi farmi la pubblicità? Sono contento, ti do gli spazi, mi paghi. Ma io giornalista che devo fare il giornale, prima di prendere il tuo comunicato ci penso 2 volte e voglio prima capire se dentro c'è la notizia. E se non c'è la notizia, e per me fare notizia non vuol dire la tua notizia, vuol dire il modo con cui io leggo nei miei lettori l'idea che questa cosa faccia notizia, io quel comunicato non ci penso su a darlo, perché io non ho il problema di dare tutti i giorni la fisiologia del sistema, io devo far capire anche le cose che non funzionano. Il 90% del comunicato pubblico ed impresa finisce nei cestini, e questo spiega perché questi due mondi poi hanno un bisogno di rapporto diretto, e questo spiega anche perché internet è arrivato negli ultimi 15 anni a creare una forte discontinuità, e cioè un'area dove non si piglierà tutta l'utenza, ma l'utenza avvertita sì, e questa la si prende in via diretta, in rete e soprattutto interattiva. È cambiato il mondo, i media non hanno più tutto in mano. Ma non è solo il media che non hanno più tutto in mano, il problema è che anche questi due mondi hanno delle cose sempre più in comune. Io non so dove l'ho messa questa slide di queste qua, che capito cosa vi sto risparmiando, l'ira di Dio. Vediamo se la trovo. No. Avevo messo alcune... Guardate qua. Io credo che almeno queste cose si sono negli ultimi anni rese quasi comuni per chi lavora nel sistema di impresa e nel sistema pubblico. L'idea di dover lavorare attorno alla brand equity, e cioè dover lavorare per migliorare il proprio brand, idea tipica della cultura aziendale, ma perché il capo della comunicazione del Comune di Milano non si preoccupa tutta la mattina del problema della qualità del suo brand? Perché l'amico di Confcommercio non ha tutti i giorni il problema di associare al suo marchio una buona reputazione? Mica diversamente da come ce l'ha Fiat e da come ce l'ha... La gestione delle tecnologie della comunicazione, vabbè, uno applicherà l'interattività in un altro modo, uno farà il social network in un altro modo, ma sostanzialmente lì dentro c'è una gigantesca area di formazione comune e di strumentazione comune. I modelli organizzativi dei presidi, uno ce l'avrà più verticale, uno ce l'avrà più orizzontale, ma alla fine, se voi andate a scarnificarli, le funzioni nel privato e nel pubblico, quelle sono. La ricerca per le strategie e la valutazione, dice Derrida da un po' di tempo, la ricerca è cambiata, una volta c'era tanta interpretazione e un po' di sondaggistica, adesso la domanda è poca interpretazione e molta sondaggistica, cioè vogliamo sapere come siamo posizionati, quindi è cambiato il commitment, ma è cambiato per tutti, non credo che sia cambiato solo dal punto di vista del privato, è cambiato dal privato e dal pubblico. quel po' di ricerca che deve motivare la comunicazione e quel po' di ricerca che dovrebbe validare o valutare la comunicazione, non è che si fa in maniera così diversa se tu hai da promuovere un'automobile o da promuovere una nuova unità sanitaria locale. La realtà è che quella ricerca, fatta in maniera adattativa, ma sostanzialmente risolve, affronta gli stessi problemi, e quindi c'è un problema di cultura del briefing e cultura del commitment, che è sempre più uguale. Il crisis management, adesso io non voglio dire che siamo dentro un'altra crisi, che è la crisi delle crisi, è la crisi per cui sappiamo cosa sta generando e va bene, abbiamo ragioni anche di preoccupazione, ma il crisis management ha messo sistemi economico-finanziari, ricordiamoci Lehman Brothers, ricordiamoci Parmalat, ricordiamoci Enron, in condizioni non diverse dell'amministrazione dell'Aquila, dell'amministrazione siciliana, del Friuli, di della Pesca e di tutti coloro che hanno avuto catastrofi. Cioè l'applicazione del crisis management è sostanzialmente con procedure uguali. Il marketing territoriale che cos'è? Promuovere un territorio con dentro la sua economia. E questa cosa obbliga pubblico e privato a ragionare su che cos'è un territorio nel momento in cui chiede di attrarre investimenti. Credo che l'impresa, io non so se l'impresa con la responsabilità sociale e il bilancio sociale ha veramente fatto una rivoluzione, non lo so. Qualcuno sì, qualcuno dice che è un puro imbellettamento. Io so che si è introdotta una modalità di ragionare sulle tecniche comunicative tradizionali dell'impresa con categorie nuove che sono di tipo pubblico. E infine inserisco i public affairs e le relazioni istituzionali, perché è chiaro che dentro la deontologia, l'esperienza, la formazione di un operatore di relazioni istituzionali che deve andare a rappresentare interessi, Piero Truppi ha scritto anni fa un bel libro che si chiamava La democrazia degli interessi, per dire che dentro quella valigia, la valigetta dell'operatore, ci può essere banconote da 100 euro ben allineate per andare a corrompere qualcuno, ma tendenzialmente ci dovrebbe essere buonsenso e capacità tecnica di raccontare gli interessi d'impresa come interessi collettivi. Per questo sta la motivazione dell'operatore pubblico, col decisore pubblico. E quindi c'è una parte non virtuosa, ma la parte virtuosa fa sì che l'operatore di relazioni istituzionali e l'uomo che c'ha davanti, il decisore, hanno un punto di convergenza nella rappresentazione degli interessi. La faccio breve. Ho l'impressione che dietro alla battuta di Obama o di un Draghi o di chi altro crede che pubblico e privato deve parlarsi, questi territori fanno oggi una interessante convergenza. Se c'è questa convergenza, non c'è per tutto, ma c'è in parte, bisogna rimettere insieme i cocci. E forse il non sprecare la crisi in questo campo è anche sapere rimettere insieme i cocci, è anche ritrovare delle parole per rimettere insieme i cocci e di fare di due eserciti, da 200.000 persone l'uno, un grande esercito che ragiona, la parola che uso io è dentro la pubblica utilità, che non è più né la comunicazione d'impresa né la comunicazione pubblica, è dentro un territorio in cui si scopre, alcuni l'hanno scoperto non da oggi, il mondo cattolico lo dice da molto tempo, che la parola pubblico non appartiene allo Stato. La parola pubblico appartiene a ciò che è pubblico e quindi anche la persona e quindi anche il cittadino ha il diritto di esprimere un'istanza pubblica o di raccontare cose pubbliche. In questa ottica in cui lo Stato non è più un sovrammondo rispetto alla società, ma in cui interagisce con la gente, con la società, per un racconto più integrato delle cose, forse si possono mettere insieme alcuni pezzi in cui l'università può mettere insieme percorsi, il mondo della formazione mettere insieme percorsi, i giornali prendere atto che tra gli interessi di parte e ciò che è pubblica utilità c'è da fare una scelta quando si deve selezionare la notizia, e che quella pubblica utilità può venire tanto dalla Solombarda quanto dal Comune di Milano, tanto dalla Confcommercio quanto da un'azienda a partecipazione pubblica. Insomma, che c'è un diritto a rappresentare pubblica utilità che può creare convergenze non solo formali ma anche sostanziali. Sostanzialmente una vera contaminazione culturale di cui il Paese ha bisogno. Un sogno? un errore di percezione, non è vero, siamo in un disastro molto maggiore di quello che mi pare che si potrebbe essere questo mondo più raccorciato, non lo so, è per quello che stiamo cercando di parlarne, do la parola volentieri per primo a Giuseppe De Rita.